Molti la storia di Giuseppe la conoscono davvero già, però penso che sia soltanto una grazia poterla riascoltare e poterla sentire di nuovo, perché secondo me la storia più bella della Bibbia è veramente la storia più bella della Bibbia. Ho scelto questi due brani, questi due testi, perché credo che ci possano far riflettere sul tema della misericordia. Allora, proviamo a entrare un attimo nella scena e nel discorso bellissimo che Giuda fa. Giuda, ripeto, non era il primogenito. Il primogenito dei figli di Giacobbe si chiamava Ruben. Giuda era nato per quarto, e però era il leader. E da lui che il popolo di Israele si chiama popolo dei Giudei, da questo Giuda qui. Ed era lui che aveva orchestrato tutta la messa in scena per vendere Giuseppe agli Ismailiti e per far credere al padre Giacobbe che fosse stato sbranato. Allora, 18 anni prima, Giuda aveva venduto un suo fratello per salvarsi lui. 18 anni dopo, quando Giuseppe dice Beniamino resterà qui, lui si offre al posto di Beniamino e dice: non soltanto io sono garante presso mio padre di questo nostro fratello, ma non potrei sopportare il dolore di mio padre, perché la vita di uno è legata alla vita dell'altro. Allora io vi chiedo di fermarvi un attimo su questa immagine. Questo è lo stesso uomo che ha sacrificato la vita di uno per la sua e che adesso dice: la vita di mio fratello è legata alla stessa vita. Se voi considerate che cosa è cambiato nel cuore di questo uomo e quanto Giuda sia stato profondamente trasformato dagli anni che sono passati. E io penso che Giuseppe abbia messo in atto una pedagogia perché voleva esattamente vedere a che punto erano arrivati. Cioè, se erano ancora divisi tra loro, o se grazie al sacrificio che avevano fatto di lui vendendolo, erano maturati nell'unità e nella comunione. Nel momento in cui Giuda dice: io sono pronto a prendere il posto di Beniamino, che non è suo fratello di sangue, Beniamino è fratello Giuseppe, sono i due figli di Rachele, è l'esatto contrario di quello che aveva fatto 18 anni prima. A me è venuto da chiedermi: che cosa aveva impedito 18 anni prima a quest'uomo di entrare nel cuore del fratello Giuseppe a tal punto che decide di venderlo, e che cosa fa sì che oggi lui prenda il posto di Beniamino? 18 anni prima Giuda non capiva che il padre amava anche lui. Quindi io credo che lui leggesse l'amore che Giacobbe aveva per Giuseppe come qualcosa che toglieva l'amore nei suoi confronti. Per cui considerava Giuseppe viziato, privilegiato, oggetto speciale dell'amore del padre, ma non sentiva l'amore del padre su di sé. Adesso cos'è che lo spinge a prendere il posto di Beniamino? Il ricordo del padre. Quando è che lui dice: la vita di uno è legata alla vita dell'altro? Quando pensa al dolore che ne avrebbe il padre. Significa che col passare del tempo Giuda ha capito di essere amato da suo padre. Quel padre, Giacobbe, evidentemente è Dio. Quindi nel momento in cui quest'uomo che rappresenta noi capisce di essere amato da Dio, è in grado di sentire ciò che lo lega al fratello ed è in grado di prendere il posto del fratello anche nella difficoltà. Quando non sente di essere amato da Dio, allora è disposto a sacrificare il fratello. Dio si chiama proprio misericordia, beh, c'è sempre. La misericordia non è una cosa che Dio mette in atto in certi momenti, no. Noi l'abbiamo ridotta a questa cosa, ti vai a confessare, in quel momento c'è la misericordia di Dio. Dio è misericordia, non fa misericordia. Quindi è sempre così Dio, che fai la confessione e non la fai, che sei in giro per strada o sei a messa, Dio è sempre amore. Sentire questo amore dentro di sé, o non sentirlo, è la discriminante del modo con cui tu stai con i fratelli. Giuda che cosa insegna? Che se tu questo amore non lo senti, sei disposto a schiacciare il fratello. E ti scagli contro di lui. E provi invidia. Ma se questo amore lo senti, sei disposto ad amarlo. E a prendergli il posto. Io vi chiedo, ma cosa pensate che una volta sparito dall'orizzonte Giuseppe, Giacobbe su chi ha rovesciato l'amore suo particolare? Su Beniamino, che era figlio di Rachele, ma è chiarissimo. È per quello che si dice tu sei il mio Beniamino, no? Cioè questa parola che abbiamo nella lingua italiana prende spunto da questo episodio. Quindi Giuda ha continuato a vedere che suo padre Giacobbe amava Beniamino. Eppure qualcosa è successo dentro di lui. Eppure quell'amore che il padre aveva per Beniamino non è diventato per niente per lui uno scandalo, un ostacolo, una fatica. In una parola, io credo che se ci si sente amati da un amore con la A maiuscola, si è in grado di amare. Se non ci si sente amati da un amore con la A maiuscola, è molto difficile amare. Nel cuore di Giuda è successo questo processo. Come? Non si sa. Perché Giacobbe sparisce completamente dalla scena. Quando leggerete tutto il testo, io vi auguro di andarlo a leggere, cioè figli piccoli, di leggerlo ai ragazzi, perché i ragazzi lo capiscono molto meglio di noi la storia di Giuseppe. Quando portano la tunica al padre e gliela fanno vedere, da quel momento Giacobbe sparisce dalla narrazione. Perché uccidendo e vendendo Giuseppe, loro hanno ucciso il loro padre, hanno ucciso l'amore, hanno spento l'amore. Quindi è misterioso come Giuda, nello scorrere di questi anni, invece abbia maturato una coscienza diversa. E quando c'è un mistero nella Bibbia significa che c'è un'opera di Dio, per cui gli uomini non vedono e non si accorgono, ma Dio agisce. E porta Giuda ad una presa di coscienza completamente diversa. Questo è un uomo che 18 anni prima, scusate la parola, si era completamente fregato del dolore del padre. E che cosa avrebbe potuto arrecare al padre? 18 anni dopo è ciò che lo promuove l'eventuale dolore del padre. Quindi noi abbiamo bisogno di sentirci avvolti da un amore con la maiuscola, da una misericordia che ci afferra. Perché solo così, penso, saremo capaci di amare, se no alla fine siamo così poveri che riduciamo la nostra capacità di amare a una sorta di mercato, no? Sono amato, quindi amo da una persona, mi vanno bene le vicende, quindi sto bene, posso voler bene le persone, no? Cioè qui c'è una radice profonda, e questa percezione, questa sensazione di portarsi l'amore di Dio dentro il cuore, che ci rende capaci di incontrare i fratelli. Ora, io sono abbastanza convinto di questa interpretazione, perché il passaggio successivo, cioè il momento in cui Giuseppe si fa riconoscere, anche quello è legato alla memoria del padre. Beh, anzitutto Giuseppe piange nel primo momento in cui, sentendo questa narrazione di Giuda, e quindi capendo che Giuda ha finalmente capito che il padre ha avuto, c'è entrato in questa logica, Giuseppe scoppia in pianto e si fa riconoscere. Nella Bibbia Giuseppe è l'uomo che piange più di tutti. Nel racconto è fatto di 13 capitoli, ci sono 7 passaggi in cui Giuseppe piange. Eppure un uomo tutto un pezzo, diventa vicere d'Egitto, cioè questo è un leader, l'interpretazione che ne fanno gli ebrei, poi dopo vi consiglio un libro di Pisa su questa figura di Giuseppe, questo era proprio un carismatico, uno che ci aveva qualità da vendere, eppure spessissimo è colto in questo momento in cui il pianto irriga il suo cuore, bagna la sua vita. Io questa cosa la sottolineerei perché penso, e così dicono i rabbini ebrei che commentano questo testo, che il pianto sia uno dei segni della misericordia di Dio per noi. Cioè le lacrime sono un dono dell'amore di Dio. Vi leggo un testo che è un commento alla Genesi, al momento del peccato di Adamo ed Eva. E questo testo ebraico immagina Dio che sta parlando con Adamo ed Eva dopo il peccato, quindi quando stanno uscendo dal giardino dell'Eden, e Dio dice a loro due: so che molte prove e tribolazioni vi attendono, esse saranno dure per voi e amareggeranno la vostra vita, perciò tirerò fuori per voi dal mio tesoro una perla, le lacrime. Quando il pericolo vi minaccerà e il vostro destino sarà amaro, quando sarete pieni di dolore e abbattuti, allora le lacrime scenderanno dai vostri occhi e il fardello diventerà più leggero e voi avrete sollievo. E quindi la tradizione ebraica come interpreta le lacrime? Come un dono di Dio per poter affrontare una cosa che ci pesa e che ci schiaccia. Lo vorrei dire agli omenti questa cosa, onestamente. Ultimamente, ma forse l'ho citato già all'altra lezione, non mi ricordo, ho letto un libro bellissimo che si intitola Le lacrime degli eroi, che è uno studio su Omero e sugli scritti dell'antica Grecia, su come questi uomini che ammazzano, distruggono, spaccano, sono dei super duri, piangono tantissimo. Da Achille a Paride a Ettore. Quindi c'è un dono di Dio per noi, una grazia di Dio per noi, un segno della sua misericordia che ha la possibilità di portare un peso di qualcosa anche nel momento in cui appunto le lacrime affiorano i nostri occhi. Ma Giuseppe spesso piange. Qui scoppia a piangere e io vorrei farvi notare la successione quasi a modi di frame, di film con cui si svolgono gli eventi. Cioè Giuseppe si fa riconoscere, non va subito ad abbracciare i fratelli e poi chiede: vive ancora vostro padre? Ma fa il contrario. Prima cosa chiede: vive ancora vostro padre? Poi va a abbracciare i fratelli. Allora, perché questa successione di cose? Che non è normale. Se avessimo impostato meglio, immaginate la scena come in un film, viene fuori il contrario, prima ti incontri, quando vedi un amico che non vedi da lungo tempo, come stai? E poi gli fai una domanda su qualcuno, no? Su come stanno andando le cose. Qui il contrario, prima fa la domanda sul padre, poi li abbraccia. Perché Giuseppe, anche lui, pensate a quello che è successo a Giuda, attinge all'amore del padre per andare incontro a questi fratelli. Giuseppe non li perdona perché loro meritano il perdono. Quando leggerete la storia vi renderete conto che quello che narrano a Giuseppe è che il figlio, che è lui Giuseppe, il vicere del faraone, ma loro non lo sanno, il figlio è stato sfranato, cioè gli raccontano ancora la falsità. Questi non sono pentiti della cosa. Gli mettono ancora la storia così come non è. E lui che la racconta, che la sente, dice: sono io quello, no? Non sono stato sbranato, mi avete venduto. Percepisce che loro non sono ancora del tutto dentro. Capite? E allora perché li perdona? Perché li abbraccia? Perché Giuseppe è un uomo ferito, evidentemente un uomo ferito, però pensavo in questi giorni che l'ho preparato, pensavo a questa cosa. Giuseppe è un uomo ferito, ma il cui sangue non è diventato amaro. Perché questo è un uomo ferito, ma il suo sangue non è diventato amaro? Perché si ricorda dell'amore del Padre. Lui li perdona perché è immerso nell'amore del Padre ancora, per quello gli fa la domanda: vive ancora mio Padre? È immerso in questo amore del Padre, li abbraccia. Ma non perché loro si siano meritati l'abbraccio. Loro hanno fatto un percorso pedagogico per arrivare lì. Giuseppe li ha messi alla prova. Io ve l'ho accorciata prima la narrazione, ma quando la leggerete vi accorgerete che vi fa fare una serie di passaggi, come a dire: vediamo se siete cresciuti. Non è per quello che si fa riconoscere la grazia, perché anche lui torna all'amore del Padre, questo amore del Padre che sempre lo ha avvolto, continua a sentirlo. E in nome di questo abbraccia suo fratello. E nell'abbraccio, questa è la narrazione che c'è dopo, io mi sono fermato al quinto versetto, quando leggerete andate avanti, vi renderete conto che loro raccontano quello che hanno fatto. Quando raccontano la malefatta? Nel contesto dell'amore, nell'abbraccio. Perché questa poi è la logica di Dio, che ti porta a raccontare i tuoi peccati o la tua vita storta nel contesto dell'amore, perché se la racconti fuori dal contesto dell'amore non porta nessun cambiamento. Cioè, una vita sbagliata, una malefatta enorme, un peccato tremendo come quello di aver venduto un fratello, di aver rotto per sempre la fraternità uccidendo il padre metaforicamente, se lo racconto fuori dal contesto dell'amore, che cosa scatena? La giusta punizione, ok? La giustizia, il riequilibramento dei rapporti, ma il riequilibramento dei rapporti non è ancora l'amore. La misericordia, questo è un tema enorme, no? Tutti dicono, ma allora la misericordia e la giustizia come se fossero contrapposte. La misericordia di Dio è una cosa che va oltre la giustizia umana, è così. Non riusciamo, poi la giustizia umana ha le sue regole, perfetto, non sono le regole della misericordia di Dio, non sono. Quindi la giustizia umana prende il delinquente terribile, il pedofilo, scusate l'immagine, lo punisce, perfetto, la misericordia di Dio che fa? Va oltre, se non è più misericordia di Dio. E a noi ci potrà dar fastidio finché vogliamo, scusate, ma quella è la logica che ti porta a riconoscere il tuo errore dentro un contesto che è l'amore, perché se il contesto è solo la giustizia e l'eventuale pena retributiva, questo può riequilibrare le cose e la società ha bisogno di questo equilibrio, ma non può generare cambiamento. Ora Giuseppe li perdona perché pensa all'amore del padre, non perché loro meritino. Perché è immerso nell'amore del Padre e in nome di questo scatena il loro riconoscimento. Il riconoscimento dei loro peccati, del loro errore. Fatto questo, i fratelli cosa fanno? Vanno a prendere anche Giacobbe. Giacobbe con i fratelli torna in Egitto e vivono in Egitto tutti insieme. Famiglia ricostituita. A un certo punto, e siamo alla seconda pezzo della lettura, quello che ha letto la Marisa, Giacobbe muore. Quando Giacobbe muore, e questo è il testo letto, i fratelli, i 10, cominciano a avere paura. Perché dicono: sparito il garante, sparita la copertura di quello che Giuseppe sta provando nei nostri confronti, sparisce tutto. Adesso cosa succede? Chi ha Giuseppe salta fuori. Tutto il rancore che lui ha tenuto nascosto, represso, no? Finora c'era Giacobbe che garantiva, teneva tutto sotto controllo, adesso chissà cosa si scatena Giuseppe. E loro dicono: siamo diventati cristiani. E Giuseppe piange di questa cosa. Perché piange con Giuseppe? La risposta è immediata, no? Ci rimane malissimo che i fratelli possano pensare questa cosa di lui. quindi che possano pensare che per anni abbia coltivato un risentimento e che a un certo punto, arrivate alle posizioni giuste, tac, come una pigliettina, questo risentimento cade e ti fa fuori. No, Giuseppe piange, perché l'amore o è eterno o non è. L'amore di Dio, cioè l'amore del Padre, c'è per sempre. Se anche Giacobbe è morto, Giuseppe si sentirà sempre amato. Perché non può finire quell'amore, ma perché non può finire Dio. Quindi, ogni volta che noi viviamo un amore, per capire se è autentico, io penso, è per capire quanto dura. Se dura, se c'è, se resta, se rimane, significa che era in Dio. Se no, era un'occupazione che ci ha pure anche fatto bene, che ci ha anche conquistato, che ci ha anche allettato. Ma era un amore cinese, scusate la cosa, cioè non è che voglia fare una considerazione razziale, no? Però cosa fanno? Vendono le marche contraffatte, no? Non è l'originale, è una cosa contraffatta che ti colpisce, dici, ah beh sì, interessante, ma tanto chi se ne accorge, è quasi uguale. No, non è la stessa roba. Alla fine lo capisci che non è la stessa roba. E così è dell'amore, no? Ti conquista in un certo momento, ma per amore intendo la cosa complessiva, cioè l'amore vuol dire la coppia, ma vuol dire il legame con una comunità, vuol dire l'amore per la vita, vuol dire la passione per le cose, no? Cioè, tante forme di amore ci conquistano e alla fine evaporano. Erano un'imitazione, avevano qualcosa di vero, ma avevano anche dietro tanto che non teneva, perché non era in Dio. Perché se è in Dio, tiene. È così. Questo è il motivo per cui di fronte ad ogni amore, quando riconosciamo apertamente che non era in Dio, non dobbiamo ostinarci a tenerlo in piedi se non era in Dio. E dall'altra parte, se abbiamo tutte le credenziali per dire che era in Dio, si passa ogni tipo di fatica. Quindi sulle scelte che facciamo nella vita, quindi sui progetti che intraprendiamo, su tutte le cose. Allora, Giuseppe è stato amato dal padre per sempre, morto il padre, l'amore rimane. E lui piange per quello, come a dire, ma guardate che l'amore che io ho avuto continua ad esserci, quindi io continuerò a pensare a voi, a badare a voi. Non è che finisca perché il padre è morto, perché l'amore non finisce se è vero, quindi se è in Dio. E che si prendono veramente un sacco di abbagli, sì, si prendono. A volte serve anche forse prendere degli abbagli per poi cominciare a distinguere qual è l'amore che sta in Dio e quello che non sta in Dio. E ripeto, su tutte le cose della vita chiederei di non canalizzare questa cosa sul rapporto uomo-donna, su tutto. Quando parlo di amore intendo proprio le cose che nella vita ti appassionano e ti muovono dentro, ti affermano completamente, ti fanno vivere la dedizione, perché poi questo è l'amore. Ora, è così tanto preso da questo amore che Giuseppe, che arriva a chiudere, fa una lettura incredibile della sua vita, che è bellissima, che dà il titolo alla nostra lezione. Quindi sono arrivato a chiudere tornando al titolo, no? Cosa dice Giuseppe, fratelli? Lo dice due volte, una volta l'abbiamo sentito letto dalla Maura, capitolo 45, una volta in maniera più lineare, capitolo 50, quello che ci ha letto la Marisa. Dio mi ha mandato qui perché io possa garantire la vostra vita. Voi avete pensato un male, Dio l'ha trasformato in bene. Guardate, è una lettura della vita veramente cristiana questa. È straordinario. Sapete perché è straordinario? Perché vuol dire che il male non ha consistenza. Cioè, questa parola di Giuseppe, che è una parola biblica, dice che il male non ha consistenza perché alla lunga non tiene. Quello che tiene è soltanto l'opera di Dio che ha in pugno la storia. Ora, quando tu ci sei immerso, fai fatica a leggerlo. Perché evidentemente, leggendo la storia di Giuseppe, voi vi accorgete che quest'uomo, ragazzo, poi è diventato uomo, nel momento in cui era in carcere non ci andava a pensare Dio mi sta facendo fare questa cosa perché poi io arriverò chissà dove. Sta patendo perché è in carcere, patisce la fame di incarcerato. Ma con questo resta dentro il solco del suo legame con Dio, non lo perde. E dentro questo solco si accorge che alla fine Dio ha tessuto la tela. Ha scritto diritto anche sulle sue righe storte. E che in mezzo ha una serie di svarioni, di strade sbagliate, di percorsi accidentati da morire, Dio ha ricondotto tutto a un piano di salvezza. Io non lo so se noi siamo già in grado di fare una sintesi della nostra vita. Io penso che bisogna periodicamente farla e poi rilanciarla. Io non ci ho ancora fatto arrivare a termine, quindi evidentemente la nostra sintesi la dobbiamo sempre rilanciare veramente quello che amo e dire sono a questo punto. Però c'è sempre lui che tesse, che tira le fila, che conduce la storia. La grande storia, pensate al popolo di Israele, questo testo di Giuseppe lo rilegge come tutta la sua storia. 1900 anni di diaspora da l'imperatore Adriano che li ha cacciati tutti, e nel 1948 sono tornati. Ora uno può dire, ma sì, sono questioni politiche, ma certamente, ma Dio usa la storia, sennò che cosa usa? Però sta di fatto che in mezzo a una vicenda così un popolo si è ricompattato, si è ricostruito. E la nostra storia, e i nostri sbaglioni. A volte penso che quello che noi crediamo essere una dimensione, nella logica di questa storia di Dio è un crescimento. E quello che a noi ci sembra un'affermazione, una cosa perfetta, va benissimo, è tutto ok, nella logica di Dio è un impoverimento. Qualche volta dovremmo leggerla, perché poi il Vangelo è un mondo capovolto, dovremmo leggere un po' il contrario della nostra storia. Non so, per quanto mi riguarda, io è qualche tempo che la leggo, la mia con occhi in contrario. Perché veramente poi la tesse Dio questa storia, la porta avanti lui e non ce ne rendiamo conto. Quel raccontino delle facce sulla spiaggia che abbiamo sempre per i capitoli, non so se voi l'avete visto ancora, no? Quello dell'uomo che cammina sulla spiaggia, ci sono le due orme, qualcuno che gli cammina a fianco, poi a un certo punto un'orma sparisce e questo alla fine della sua vita dice ma come mai? A un certo punto Dio mi ha proprio abbandonato e gli risponde no, vabbè. Quello era il periodo che invece ti tenevo in braccio, molto vicino. Quindi tu pensi che ci sia una solitudine, tu pensi che stai perdendo, tu pensi che sei alla deriva, e quello invece è il momento in cui ti sta veramente prendendo. Non te ne accorgi. Vabbè. Forse per questo Giuseppe interpretava i sogni, a volte mi causava così. Interpretava i sogni perché sognava nel momento in cui si faceva lucidità, perché nella vita non si accorgeva che Dio lo stava conducendo a un piano di salvezza impressionante. Allora, se voi pensate al ragazzino venduto agli ismaeliti e la bugia dell'essere sbranato, e pensate dopo 20 anni al re in Egitto che salva un popolo intero, c'è la logica di Dio sorprendente. E penso che sia sorprendente anche per noi. Io mi sono aiutato con 3 testi, molti di voi credo li abbiano già letti, li abbiano già dato un'occhiata. Uno si intitola Certo i miei fratelli, e l'ha scritto padre Marco, questo. e ormai saranno sono quasi 20 anni che sento, ma al solito io consiglio che non si trovano più, no? Questo sarà 30 anni che sento. Personaggi biblici attraverso il Midrash Isel, c'è dentro un commento su Giuseppe che è veramente intrigante, letto da un ebreo, spettacolare. E poi c'è questo, Carlo Maria Martini, due pellegrini per la giustizia, fa un corso di esercizi mettendo in confronto l'itinerario di Sant'Ignazio di Loyola con l'itinerario di Giuseppe d'Egitto. E anche questo mi ha aiutato molto. Poi c'è una bellissima foto del cardinale, se volete vedere.